Mi pare che avete aperto una nuova ricerca sulla conoscenza, che potrebbe essere interessante. Conoscenza, sapienza, no? Provare a vedere cosa Paolo dice quando pensa a conoscenza e costruirla insieme. Allora, avete notato leggendo che questa parola ministero, servizio, un po' riassume quello che Paolo sente di dover fare chiamato da Dio. E ricordate che questa chiamata di Dio per Paolo è stata una chiamata possente, cioè Damasco, c'è la chiamata sulla via di Damasco, una forza incontrollabile. È stata una chiamata sulla via di Damasco, quindi quando Paolo dice ho ricevuto un ministero, quando dice vasi d'argilla, quando dice chi è mai degno di questi compiti, chi è capace di fare queste cose, avete letto, e Paolo fa riferimento proprio alla grandezza di questo ministero. Paolo riconosce che quello che lui ha ricevuto come ministero è una cosa enorme, va bene, che lui non meritava, e però lo definisce a questo punto della sua vita, quando scrive ai Corinzi, con tutta una serie di aspetti, di sfaccettature che sono, alla fine sono più spirituali. Quando parla di ministero, non dice qualche volta delle cose concrete che fa, che ha fatto, ma non sta facendo riferimento a quelle. Quando Paolo dice ministero, non dice ministero della parola, non intende dire fare l'elenco delle cose che deve fare un ministro della parola, come il diacono può leggere il Vangelo, predicare durante le messe e fare degli incontri con le famiglie sui centri di ascolto, no? Cioè non intende dare indicazioni concrete, ma dà sempre indicazioni che riguardano di per sé una sua relazione con Cristo e una relazione della Chiesa con Cristo. Quindi il ministero, Paolo lo percepisce sempre come un dono spirituale in cui entrano in gioco il Padre, l'origine di tutto, va bene, attraverso il Figlio, con la caparra dello Spirito Santo, d'accordo, tutti e tre, e l'Apostolo e la Chiesa, cioè la gente in comunione con. Quindi tutte le definizioni di ministero sono sempre ampie, d'accordo? Le avete individuate, c'è un lavoro da fare su questo, e, insomma, avete cominciato, si potrebbe anche cominciare a definirli, d'accordo, ma in realtà quando lui dice ministero di, l'espressione ministero di, così strette, senza allargarle, sono ministero della nuova alleanza, ministero dello Spirito Santo, ministero della riconciliazione, ministero di, no? Queste sono definizioni. Però volevo farvi vedere adesso come tutti i primi 7 capitoli della lettera ai Corinzi sono collegati con questa definizione di ministero. Paolo, lo si capisce meglio nel finale, va bene? Paolo adesso però deve difendersi da alcune accuse. Difatti qualche volta dice noi non mercanteggiamo la parola di Dio, sottointeso come fanno alcuni, noi abbiamo parlato con sincerità, noi abbiamo affrontato, si sta difendendo, noi siamo i ministri di una nuova alleanza, quella vecchia era col velo, eccetera, eccetera. Si sta difendendo da persone che lo hanno denigrato, che in qualche modo sono suoi avversari. Allora, aspetta che adesso mi sono distratto un po', non so perché. Guardiamo come sono fatti, come è fatta la lettera ai Corinzi. Abbiamo già detto stamattina, se non sbaglio, la Silvia ha detto, che è divisa in tre grosse parti. Una prima parte apologetica, i primi 7 capitoli di oggi, una seconda parte in cui si parla della colletta, sarà da capire come mai ha interrotto, proprio interrompe, cioè non parla più fuori ministero, Spirito Santo sì, ma non con questi termini, e poi una terza parte da 10 a 13 in cui ricomincia a parlare del suo ministero in maniera però un po' più concreta e un po' più polemica, perché in questi primi 7 capitoli ci sono alcuni elementi concreti, va bene, ma dopo c'è anche una riflessione più ampia su Cristo è morto per noi, l'amore di Cristo ci conquista, eccetera. Allora, tre parti. La nostra parte, i primi 7 capitoli, si muovono in questo modo. Allora, c'è un'introduzione, capitolo 1, i versetti da 1 a 11. Bene. E, questa introduzione è il saluto nei primi 2 versetti, lo vedete. Paolo, apostolo Gesù Cristo, agli abitanti di Corinto e alla Caia, grazie a voi, pace da. Poi una benedizione iniziale molto densa, l'abbiamo intuita, che va dal versetto 3, sia benedetto Dio, e parla tutto, fa tutto questo riferimento alla consolazione e alla tribolazione, in generale, poi in particolare sulla sua pelle. Poi nei versetti 12 a 14, 1, 12 e 14, comincia questa prima difesa di Paolo. E comincia così, versetti 11, no, 11 no, 12 e fino a 14, sono una specie di tesi. Questo è il nostro vanto. Paolo è stato accusato. Non dice la nostra difesa, ma dice il nostro vanto è che la testimonianza della nostra coscienza di esserci comportati nel mondo e particolarmente verso di voi con la santità e la sincerità che vengono da Dio, non con la sapienza umana ma con la grazia di Dio. Infatti vi scriviamo, non vi scriviamo altro che quello che potete leggere e capire, che vuol dire che gli altri parlavano anche di cose che magari questi non capivano tanto bene ma rimanevano come un po' affascinati, no? E come in parte ci avete capiti che noi siamo il vostro vanto, come voi sarete il nostro, la comunione, nel giorno del Signore nostro Gesù. Questa è la terza. E poi 15 cambia sistema. Allora, vediamo come. Allora, 1, 12, 14, la tesi. Io sono a posto con la coscienza. Voi siete il nostro vanto e noi ci siamo comportati bene. D'accordo? Ci conosciamo e ci si muove così. E, da qui comincia, vi sarete accorti, una parte autobiografica in cui racconta, ho fatto questo, poi sono venuto, poi sono andato, eccetera, eccetera. Questa parte autobiografica racconta come si è comportato. La parte autobiografica va avanti, se potessimo leggerla, ma non possiamo, fino al capitolo 2, versetto 13. Dice, ho fatto così, ho fatto colà, insomma, forse ho sbagliato, poi bisogna che io non vi ho scritto niente, poi c'è questo signore che l'avete perdonato, e quindi a posto. Al versetto 14, invece, del capitolo 2, comincia qualcosa di nuovo. Siano rese grazie a Dio. Questo siano rese grazie a Dio. Paolo non sta più parlando di quello che è successo, sentite come aveva finito. Giunto a Troade per annunciare il Vangelo, sebbene nel Signore mi fossero aperte le porte, non ebbi pace, eccetera, poi andai in Macedonia, sta raccontando la sua vita. Col capitolo 2, versetto 14, passa invece a uno studio, insomma, una riflessione. E il bello è che questa parte autobiografica ricomincia al capitolo 7, versetto 5, cioè tutte belle riflessioni e esortazioni. A capitolo 7, versetto 5, dice, infatti da quando siamo giunti in Macedonia il nostro corpo non ha avuto sollievo alcuno, ma da ogni parte siamo tribolati. Sentite.
Posso fare una domanda?
Sì.
Quando dice il nostro corpo, si riferisce al suo oppure alla Chiesa?
No, allora, qualche volta sta parlando, la maggior parte delle volte parla degli apostoli, lui e Tito, o anche lui e basta, perché molte volte non si fa riferimento a Tito. Sentite, 2.13, partii per la Macedonia, 7.5, infatti da quando siamo giunti in Macedonia, il nostro corpo. Allora, c'è una prima parte autobiografica, capitolo 1, versetto 13, fino al capitolo 2, versetto 13, e un'ultima parte autobiografica, capitolo 7, versetti da 5 a 16. Quindi, autobiografia, che comincia e che poi chiude. In mezzo c'è questa riflessione sul ministero. La riflessione sul ministero si può indicare e dividere così. Una prima parte è sul ministero della nuova alleanza. Comincia il capitolo 2, versetto 14. Perché? E finisce il capitolo 4, versetto 6. Va bene? Il ministero della nuova alleanza. Perché? Comincia lì e finisce lì. Perché al capitolo 2, versetto 14, Paolo dice che Dio diffonde ovunque per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza. Sta parlando del ministero dell'annuncio della parola, che è diffondere la conoscenza. Al capitolo 4, versetto 6, quindi la conoscenza di Cristo. Il capitolo 4, versetto 6 dice: e Dio che disse, rifulga la luce nelle tenebre, rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. Va bene? Si parla del profumo della conoscenza, lo splendore della conoscenza del volto di Dio in Cristo Gesù. Quindi c'è anche lì una sorta di apertura e chiusura. Boh. Questa prima parte del ministero della nuova alleanza si muove, c'è la frase, l'espressione è aperta, ministero della nuova alleanza, capitolo 3, versetto 6, e si muove all'interno di un confronto tra l'antica e la nuova alleanza, con alcuni, vabbè adesso qui non abbiamo più tempo, insomma, però alcuni elementi che ci dicono caratteristiche dei ministri, chi sono i ministri e come si comportano i ministri, in particolare lui. Finita questa prima parte in cui Paolo sta dicendo, in realtà sta dicendo, noi abbiamo un ministero della nuova alleanza, ma chi ce l'ha dato? Chi è all'altezza, dice, di questo compito? Capitolo 2, versetto 16, cioè all'inizio. Chi è mai all'altezza di questi compiti? E poi Paolo dice, non siamo noi che ci siamo mandati in missione, ma ci ha mandato Dio, e quindi e parla di questo ministero della nuova alleanza. E così giustifica il suo modo di vedere le cose. Al capitolo 4, versetto 7, invece, comincia un altro percorso, capitolo 4, versetto 7, in cui Paolo si mette in gioco con la debolezza. Una delle accuse, lo vedremo anche dopo nella parte più polemica, più vivace, dopo, tra due giorni, capitoli, cioè domani, capitoli da 10 a 13, una delle accuse che era stata fatta a Paolo, dice, ma Paolo tu sei debole, cioè non sei capace di venire fuori da, non sei capace di venire fuori da un processo, non sei capace di evitare di essere lapidato, non sei neanche capace di evitare, cioè Dio non ti aiuta neanche a evitare le tempeste in mezzo al mare, d'accordo? Cosa vuoi venire a dirci della potenza di Dio? E Paolo, probabilmente gli altri, ve lo dice poi nei capitoli 10 e 13, gli altri suoi avversari invece avevano delle grandi cose, doti carismatiche da mostrare, delle potenze di Dio da mostrare. Paolo dopo dirà, ne ho anch'io, però non mi interessa. È nella debolezza che si vede che ci ha mandato Dio e non qualcos'altro, qualcun altro. Okay? Quindi capitolo 4, versetto 7, c'è una prima parte, da 7 a 15, in cui Paolo parla continuamente della potenza di Dio e della debolezza dell'apostolo, con tutta una serie di, anche una bella lista di participi, avete notata? Dunque, tribolati ma non schiacciati, sconvolti ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, colpiti ma non uccisi. Quindi la debolezza e poi la fiducia nella risurrezione del Signore, capitolo 4, versetto da 7 a 15. Poi capitolo 4, invece 16, fino a 5, 10, ci sono una serie di immagini che permettono di cogliere quanto conti saper distinguere l'uomo interiore e l'uomo esteriore, il visibile dall'invisibile, anche questo l'avevate notato leggendo stamattina, quindi 4, da 16 a 18 c'è sono questi passaggi sull'invisibile e visibile. Non ci scoraggiamo, da 16 a 18, anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova, il peso, uno sguardo alle cose, non quelle visibili ma quelle invisibili, eccetera. E poi una serie di immagini, allora, dopo averle introdotte, parlando di dimora, vestito, corpo, abitazione, 5 da 1 a 10. Bene? Sempre facendo riferimento a questa debolezza esteriore che però invece nasconde un coraggio interiore. Allora, questa parte qui, da 4-7 fino a 5-10, si potrebbe intitolare così, lo fa qualcuno, va bene, visto che stiamo parlando di ministeri, il ministero nella debolezza. Vabbè, il ministero della nuova alleanza, nella prima parte, 2-14-4-6, il ministero della debolezza o nella debolezza 4, 7 fino a 5, 10 poi qualcosa si muove a 5, 11 Perché in 5.11 Paolo dice così: consapevoli dunque del timore del Signore, quindi come se chiudesse, no? Chiude, dice, noi sappiamo bene, tra l'altro aveva finito 5.10 dicendo, parlando del giudizio universale, va bene? Dicendo, noi siamo deboli, va bene, ma sappiamo che ci affidiamo alla potenza di Dio, per tutte le immagini, abitare il corpo, il vestito, eccetera, eccetera. E poi aveva chiuso 5.10, tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. Bene. Quindi debolezza, è meglio affidarsi alla potenza di Dio nella debolezza nostra, perché poi dovremo rispondere, no? Ecco. Allora, 5.11 sale di nuovo, passa, consapevoli dunque del timore del Signore, noi cerchiamo di convincere. E Paolo parte di nuovo a parlare del proprio ministero, e questa volta lo intitoliamo Ministero della Riconciliazione, questo l'avete anche notato anche voi, nel capitolo 5, perché allora, in una prima parte, Paolo parla del ministero e ciò che fonda il ministero, capitolo 5, versetti da 11 a 21, e le fondazioni del ministero sono, versetto 14, l'amore di Cristo che ci possiede. Uno è morto per tutti, tutti sono morti, allora, perché noi viviamo non più, per questo amore di Cristo che è morto per noi. E poi allora il compito della riconciliazione, appunto ministero della riconciliazione. Versetto 18, tutto questo però, l'amore di Cristo che ci ha salvato, la vita nuova, eccetera, viene da Dio che ci ha riconciliati a sé mediante Cristo e affidato a noi il ministero della riconciliazione. Qui sta dicendo, l'opera di Dio è stata questa, ci ha riconciliato e ci ha dato il ministero della riconciliazione. Due cose ha fatto Dio, la riconciliazione e il ministero della riconciliazione. Perché? Perché gli uomini vengono a saperlo e si lasciano riconciliare. Quindi sono queste due cose portanti di quello che Dio sta facendo con la Chiesa. E quindi questa è la natura del ministero. Il ministero è all'interno di questo percorso. E poi 6 da 1 a 10, li avete visti, le caratteristiche dei ministri. Adesso io non so se così per curiosità, se li avete contati, va bene, ma allora contateli e cercate di raggrupparli se avete voglia per divertimento, ma non adesso, quando volete voi, adesso andiamo avanti. Però contateli e provate a schematizzarci, cioè, vuol dire, boh, vediamo che, cos'è, li ha buttati là a caso? È lunga, eh? Sono, versetto, si arriva al versetto 10, sì. Sì, ma si comincia, fermezza, con molta fermezza, versetto 4. In ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio, per non dare scandalo, perché se no non si diffonde la riconciliazione, con molta fermezza, e poi tribolazione, necessità, angoscia, percosse, prigione, bravam, 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 bravam. Provate a vedere se riuscite a fare una suddivisione di questa lista, quando avete voglia, per gioco. Dopo, se volete, vi dico cosa dicono quelli che l'hanno letta tantissime volte, e ne hanno lette anche altre, e allora ci suggeriscono come suddividerla. E invece, noi andiamo avanti, 6, versetto 11, le cose cambiano completamente. E c'è un'ultima parte, una quarta parte, che va allora fino al capitolo 7, versetto 4. E questa ultima parte, visto che abbiamo chiamato tutto ministero, qui cambia molto, perché il cambiamento diventa, Paolo da riflessione passa al tono esortativo, cioè esorta, dice, la nostra bocca vi ha parlato francamente, Corinzi, va bene? Sentite, non sta dicendo niente, li sta invitando, il nostro cuore si è tutto aperto per voi, in noi certo non siete allo stretto, è nei vostri cuori che siete allo stretto, cioè non gli sta più dando dei contenuti, non gli sta spiegando chi è il ministro, li sta richiamando a rispondere bene, sta ricordando chi siamo, che stiamo facendo. E si può notare allora che qui, in questo ultimo pezzetto, 6.11, 7.4, abbiamo quasi finito, i primi due versetti, la bocca vi ha parlato francamente, il nostro cuore è aperto, nei vostri cuori siete allo stretto, vi parlo come figli, rendeteci il contraccambio. Questi versetti iniziali sono abbastanza simili ai versetti finali, 7 da 2 a 4. Accoglieteci nei vostri cuori. non abbiamo trattato male nessuno, sono molto franco con voi, va bene? Cioè il tono è simile e la richiesta in questi due passaggi, 6, 11, 13, 7, 2, 4, è accoglieteci nei vostri cuori, fate spazio a noi nei vostri cuori. Bene. Questi due passaggi che hanno questa tematica in comune, in centro, cioè il capitolo, quello che c'è in mezzo, va bene, dal versetto, capitolo 6, versetto 14, fino al capitolo 7, versetto 1, ci sono una serie di riferimenti che chiedono ai Corinzi di separarsi dagli increduli. Non lasciatevi legare al giogo estraneo dei non credenti. E poi quale rapporto può esserci fra giustizia, eccetera, eccetera. Poi dice, citando la scrittura, al capitolo, versetto 17, separatevi, uscite di mezzo a loro, separatevi, dice il Signore. E al versetto 1 del capitolo 7, purifichiamoci, portando a compimento la santificazione. Questa santificazione qui di Paolo è la separazione. Santo è Dio, non l'uomo. La santificazione è entrare nella sfera di Dio, quindi separarsi dalla sfera umana il più possibile. Questo è il concetto vecchio, e dopo Paolo lo rigioca naturalmente.
Solo per capire in generale, sì, il termine santificarsi nella Bibbia,
sì,
può essere visto come tirare via i peccati?
È una conseguenza. Questa è una conseguenza. Santificare vuol dire avvicinarsi a Dio. Cioè, se vi ricordate, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Dio è completamente distante dall'uomo, irraggiungibile. Questo è il pensiero Antico Testamento. Poi quando Gesù si fa uomo, le cose non cambiano molto, perché Dio rimane irraggiungibile, però ha creato un canale molto vicino, vicinissimo. Allora Dio è così irraggiungibile che non avremmo neanche mai pensato che sarebbe venuto così vicino. Va bene? Questa è la distanza di Dio, non una distanza di casta, così di, è una distanza di fatto. Lui è Dio, noi siamo uomini. Se anche io posso dire ma Dio ci ama, non so cosa vuol dire Dio ci ama, posso intuirlo, lo riconosco da Cristo. Dio ci ama fino a dare la vita per noi. E come fa a dare la vita a uno che è immortale? Cioè noi non riusciremo mai a immaginare quanto ci ama Dio. Cioè, mi hanno detto che a Medjugorje la Madonna in un messaggio ha detto: se voi capiste quanto vi amo non smettereste di piangere dalla commozione. Ed è la Madonna, non è Dio, va bene? Allora, c'è questa distanza. Allora, santificare vuol dire in qualche modo, come ha deciso lui, potersi avvicinare alla sua, e quindi però staccarsi dall'ambito umano. Allora, per esempio, che uno prenda la sofferenza come un passo per arrivare alla gioia, è una roba che l'uomo non può, che discorsi sono, devo eliminare la sofferenza per entrare nella gioia. E invece no, passo attraverso la sofferenza per raggiungere la gloria. Questo è uno delle santificazioni. Entro nel sistema di Dio, una roba inaspettata, incomprensibile, ma su una strada che mi ha indicato lui. Nell'Antico Testamento, in attesa che arrivasse Gesù, gli ebrei avevano il sistema della purificazione. Io non so chi è Dio e cosa vuole da me, però lui mi ha chiesto di fare così, e allora io faccio così. Lui mi ha chiesto, se ho dei peccati, di purificarmi lavandomi con l'acqua. Lui mi ha chiesto di versare la decima. Lui mi ha chiesto di, se non riesco a farlo, non riesco a seguire la legge, non lo so, paradossalmente un ebreo poteva anche dire non so perché, ma me l'ha detto Dio, quindi io lo faccio, insomma. Però non posso capire tutto il perché, perché Dio è Dio, però mi muovo verso di Lui. Questo, il meccanismo è questo. Adesso è molto cambiato perché c'è Gesù, Gesù ci ha mostrato una strada, che è una strada motivata, che è una legge scritta nel cuore, non solo nelle tavole di pietra. L'uomo deve scoprirla scritta nel suo cuore, e quindi se la osserva per abitudine lo fa in attesa che il suo cuore capisca cosa sta succedendo. E c'è questo, quindi santificazione vorrebbe dire questo: l'assenza dei peccati è una conseguenza di per sé. Se io capisco che Dio mi ama, smetto di peccare. Cioè io non divento santo perché non pecco, ci siamo? Io divento santo perché amo Dio, tanto che posso diventare santo anche se qualche volta mi scappa di peccare, va bene? Cosa che dicono tutti i santi. Allora, quest'ultima parte, dal tono esortativo e con cui Paolo dice apritevi, aprite i nostri cuori e staccatevi dai non credenti, si può definire il ministero della paternità spirituale, perché Paolo dice al capitolo 6, versetto 13, o 12, adesso lo trovo, 13, parlo come a figli. E questo modo di esprimersi esortativo, apriteci i cuori, nel nostro cuore siete al largo, va bene? Si può definire così, anche se qui non c'è nessuna parola, non c'è ministero, non c'è niente, va bene? Però sarebbero, questo ci permetterebbe di riconoscere in questi 7 capitoli 4 passaggi di Paolo in cui giustifica la sua, il suo ministero come ministero della nuova alleanza, ministero nella debolezza, a partire dai vasi d'argilla, ministero della riconciliazione e ministero della paternità spirituale. Cioè Paolo descrive così il suo ministero, giustificandosi perché i Corinzi gli dicevano surove.